Per iniziare un solo verso, Matteo 5, verso 8. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Questa è la condizione più importante che il cristiano deve avere per la crescita. Ci sono tante beatitudini: beati i poveri di spirito, beati i misericordiosi, beati gli affamati e assetati di giustizia, beati quelli che sono perseguitati. Ma questa beatitudine è qualcosa che ci deve fare riflettere, perché dice: beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Allora sono i puri di cuore che vedono Dio. E io vi dico una cosa: noi abbiamo bisogno di vedere Dio, perché nel momento in cui vediamo Dio, allora non saremo più gli stessi. Nel momento in cui vediamo Dio, o quantomeno vediamo il suo regno, vediamo il soprannaturale, vediamo quello che gli occhi non vedono, o quello che vede il cuore di una persona che si è aperta a Dio, allora sapete che cosa gli succede? Diventa peggio di un drogato. Non può più fare a meno di Dio, non può più fare a meno di stargli vicino, non può più fare a meno di ubbidirgli, non può più fare a meno di seguirlo ogni giorno. E purtroppo è destinato ad essere perseguitato, ma a essere molto benedetto. Molto benedetto. Amen. Quanti vogliono essere molto benedetti? E poco perseguitati. Poco perseguitati, va bene, lo accettiamo, però va bene, non me la vado a cercare, ma ci sarà, ci sarà, quella viene da sola senza che te la cerchi, perché se tu prosperi sei criticato perché prosperi, se sei povero sei criticato perché sei povero, se sei mediocre sei criticato perché sei mediocre, sei sempre criticato. E comunque non è questa la persecuzione è quella brutta, è un'altra cosa. Vogliamo leggere Isaia capitolo 6, dal verso 1. Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono, alto ed elevato. E lempi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, e ognuno di essi aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Ma guardate, quando ha detto santo, santo, tutto tremava e tremava nel cielo. Ma se fosse stato sulla terra, cosa sarebbe accaduto? Tutto polverizzato. Allora io disse: ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa, il tuo peccato è espiato. Ci fermiamo qui. Isaia ha vissuto un tempo in cui conosceva Dio, tutte queste cose qua, ma ancora non aveva visto la gloria, non aveva visto il trono, non era entrato in quel posto dove poteva vederlo direttamente nella grande e meravigliosa sua essenza. È chiaro, per quello che poteva vedere Isaia, perché Isaia ha visto tutto questo, questa cosa grande, ma dire di conoscere Dio è una cosa troppo grande. Non possiamo dire di avere visto qualcosa di Dio. Anche Isaia penso che ha visto qualcosa, ma non ha visto tutto di Dio, perché ci vorrebbe l'eternità e ci vorrebbe anche una mente molto purificata per poter capire sempre di più il Signore. Però qui ci dice, ahimè, io vi sono davanti a Dio, ma abito fra popolo, fra un popolo di labbra impure, abito in mezzo a gente malvagia, e quindi in qualche modo hanno contaminato la mia bocca. Ma ditemi una cosa, da dove partono le cose che escono dalla bocca? Partono dal cuore. È dal cuore che ci sono le sorgenti della vita. Dal cuore partono le parole, e quindi il mondo ci contamina. Le condizioni anche della vita naturale ci contaminano, certe situazioni, le circostanze che vediamo con i nostri sensi ci contaminano, contaminano il cuore, e poi con la bocca parliamo cose inique, diciamo cose inique. E questo ci fa stare lontano, non ci fa vedere Dio. Ma Dio vuole portare ognuno di noi, come Isaia, a vedere la sua gloria. E infatti Gesù ha detto, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. E allora lui ci darà la soluzione come andare ad avere il cuore puro. Ci sono tutte le risposte nella parola di Dio, perché ognuno di noi possiamo avere un cuore puro. Ma dobbiamo volerlo però. Se il cuore puro lo vogliamo, allora ci purifichiamo come la persona che vuole essere pulita e non ha tanta acqua. Sa anche lavarsi con 2 litri di acqua. Una volta ci siamo fatte la doccia con mia moglie con una bottiglia di 2 litri, proprio perché non avevamo altra acqua e dovevamo per forza, e abbiamo cercato di fare, cioè abbiamo bisogno di essere puri di cuore, così come abbiamo bisogno di essere puliti nel corpo. E allora ci laviamo, anche il cuore deve essere lavato, anche il cuore deve essere profumato, anche il cuore deve essere pronto perché Dio ci possa abitare, perché Dio ci possa vivere, perché Dio ci possa parlare, perché Dio ci possa trasmettere le sue emozioni, perché Dio ci possa trasmettere i suoi sogni, perché Dio ci possa trasmettere quello che desidera. Ma io vi dico una cosa, cari nel Signore, che ci sono momenti in cui manco ti interessa quello che Dio pensa, nemmeno ci provi a pensare quello che Dio vorrebbe da te in quel giorno che stai vivendo, perché siamo troppo col cuore ingombro, con tante cose, le preoccupazioni della vita, le cose che ci sono da fare, tante situazioni che colpiscono tutti. A raggiera, nessuno è escluso, però noi dobbiamo fare violenza. La parola di Dio dice che sono i violenti che rapiscono il regno dei cieli. I violenti sono quelli che non si rassegnano, sono quelli che combattono, sono quelli che insistono, sono quelli che perseverano, sono quelli che decidono e non si tirano indietro, mettono la mano sull'aratro e guardano avanti dove devono arrivare, e poi ritornano per arare tutto il campo e non si fermano se non hanno finito. Ecco, questo è quello che il Signore vuole, che ognuno di noi possiamo avere un cuore puro. Ma vi voglio fare leggere insieme con me delle scritture. in Giovanni capitolo 13 verso 1 vediamo un po' qualcosa che è successo al Signore Gesù. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuto la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, eccetera, eccetera. Ma mi voglio soffermare sul fatto che Gesù già sapeva, prima dell'ultima cena, che quella era l'ultima cena e che il tempo era arrivato. Il tempo di offrire se stesso era arrivato. Cioè offrirlo perché il diavolo potesse fare quello che aveva progettato, quello che aveva deciso e quello che aveva suggerito ai cuori dipendenti da lui. Leggiamo ora in Luca, capitolo 22, verso 21. Gesù sapeva, abbiamo visto, era a conoscenza di tutto. Qui invece in Luca, ora vediamo un'altra cosa, dal verso 21, capitolo 22. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Certamente il figlio dell'uomo se ne va, come è stabilito. Ma guai a quell'uomo per mezzo del quale è tradito. Ora Gesù sta facendo sapere ai suoi quello che gli sta per accadere. Li sta informando: sto per essere tradito e sto per essere ucciso. Sarò condannato a morte, me ne andrò. Uno di voi mi tradirà. Ce l'ho qua dentro, lo strumento. Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro: chi di loro avrebbe fatto questo? E tra di loro sorse anche una contesa. Allora cominciano a chiedersi: ma chi può essere? Io non, no, una cosa del genere non la farei mai. Ognuno esaminava se stesso e cominciava a guardare gli altri. A dire: può essere chiedo che non mi sta... Non mi guarda negli occhi, forse è lui. Tutti si chiedevano. E poi a un certo punto nasce, c'è una deviazione dal problema di cercare il traditore e invece nasce una contesa. E leggiamo un po', cominciano a domandarsi l'un l'altro che avrebbe fatto e tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Cioè, praticamente gli stavano portando via il Signore. Anziché scoprire chi era il traditore e cercare di acchiappare il traditore e impedirgli di farlo, cominciarono quasi quasi a farsi i conti: chi lo dovrà sostituire? Chi dovrà sostituire Gesù? Chi dovrà essere il capo? Ecco, io penso che sono io il capo. No, ma che tu? Io sarò il capo. E Gesù vede dove va a dirottare quello che lui voleva dire, voleva far sapere. Non si preoccupano del sentimento di Gesù, non si preoccupano di quello che stava per affrontare Gesù. Gli interessa soltanto che loro possano prendere il posto di Gesù. Ma Gesù disse loro: il re delle nazioni le signoreggiano e che coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma con voi non sia così, anzi il più grande fra di voi sia come il minore e chi governa come colui che serve. Tu ti senti più grande? Allora devi farti più piccolo di tutti gli altri, devi farti il servo di tutti gli altri. Se tu ti senti più grande, devi dimostrare di esserlo servendo. In poche parole, ha visto che c'era l'iniquità nel cuore. C'era il desiderio di signoreggiare. C'era il desiderio della supremazia, che non era in uno solo, perché se no non nasceva una contesa. Ma la contesa è nata perché c'erano alcuni, così come tutti vogliono fare il sindaco a Ispica. E ci sono non so quante, 30, 40 liste, non lo so quante ce ne sono, non le ho contate, ma ce ne sono tanti, a 20 persone per ogni lista, e ci sono 600 candidati. Non lo so, quasi quasi, uno ogni tre persone è in lista. Uno ogni tre o quattro persone tra gli abitanti è in lista. Cioè, perché vogliono poi non fare un servizio, signoreggiare e dire: ecco io. Magari loro non l'ammettono, dicono: ma io voglio fare un servizio per la città. Ma questo è il cuore dell'uomo che non è puro. Dio non può parlare con queste persone, ma con i suoi discepoli ha potuto guarire quei cuori. Ha detto: ora vi faccio vedere una cosa, poi non lo leggiamo perché altrimenti ha preso una bacinella, si è cinto con un asciugatoio e gli ha lavato i piedi e gli ha fatto capire: vedete, voi nel vostro cuore avete il desiderio di signoreggiare perché vi sentite più grandi, ma ora vi faccio vedere cosa deve fare il più grande. E gli ha lavato i piedi. Molto umiliante, molto straziante vedere il Signore Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli, eppure gli ha lavati con tanto amore, perché voleva liberare il loro cuore da quello che era iniquo, dall'iniquità. Loro si sono fatti lavare. Pietro un po' ha fatto, perché ha capito male, però poi dopo voleva essere lavato tutto, ma Gesù gli ha detto: non c'è bisogno, non c'è bisogno, basta che io vi lavi i piedi, nel senso che voi non siete iniqui di cuore, però l'iniquità può entrare, e tu, se te la tieni, non mi vedrai più, e noi, se non lo vedremo, non lo potremo servire. Se non vediamo Dio, non lo possiamo servire. Ma come? Se Dio è invisibile, come lo posso vedere? No, tu lo devi vedere dentro, lo devi vedere nel cuore, lo devi vedere nella sua presenza, che è vicino a te, che non ti lascia, che ti vuole parlare, che ti vuole dire delle cose, che cammini con lui, che vivi con lui, camminate insieme, siete sempre insieme, giorno e notte, 24 ore su 24 ore, non te lo puoi scollare. Ma tu lo devi riconoscere che è sempre davanti a te, è vicino a te. Questo vuol dire vivere con Dio. Questo vivere una comunione con Dio, parlare con Dio, sfogarti con Dio, piangere con Dio. E a volte anche dire quello, fare delle domande a Dio e dire: Signore. Però sapete, se il nostro cuore non è puro, noi non lo vediamo. E allora, se non lo vediamo, vediamo solo nel naturale, e se siamo solo nel naturale, vi dico che diventiamo carnali, e nessuno è escluso da questa cosa, tutti quanti, a cominciare dai pastori, dai ministeri più grandi, possiamo essere carnali. Anche un apostolo può essere carnale, chiunque può essere carnale se c'ha dell'iniquità nel cuore e non se ne vuole liberare, o non permette al Signore di lavargli i piedi, perché il Signore ci vuole lavare i piedi. Quando praticamente c'è qualcosa che non va, il Signore ha la soluzione, e quella cosa che allora avevano bisogno, Gesù ha detto: qua gli devo dare subito un insegnamento pratico. Perché questi qua vogliono comandare per signoreggiare, per dire: guarda che sono io l'apostolo Pietro, quindi metti dalle in piedi quando parlo io, o togliti le scarpe, o ubbidisci.
Ma nessuno degli apostoli è stato così. Quando lo hanno preso ha detto: no, no, non sono degno che io sia crocifisso come il mio Signore. La tradizione racconta che Pietro ha voluto essere crocifisso con la testa in giù. Cioè lui aveva una grande gratitudine nel suo cuore nei confronti del Signore Gesù. Lo ha servito, ha camminato con lui, si è fatto guidare da lui. Un cuore puro si lascia guidare da lui perché lo vede. I cuori puri lo vedono. Non è che lo vedranno nel futuro quando poi saremo nel cielo, lo vediamo già qui sulla terra, poi nel cielo lo vedono tutti. Quando siamo nel cielo lo vediamo tutti, ma i puri di cuore lo vedono sulla terra. A che serve che poi lo vedo nel cielo che non posso fare più niente per la terra? Serve che io lo possa vedere qui perché ancora posso compiere la mia missione. Perché ancora posso compiere il ruolo che Dio mi ha affidato mentre sono qui. Quando non ci sono più, non servo più a niente. Nei funerali facevano un canto: prendi la mia vita, prendi la Signora. E ciù, che non fare? Ormai è tardi. E mentre siamo vivi, mentre stiamo bene, mentre siamo in salute, che dobbiamo dire? Prendi la mia vita, Signore, trasformala, purificala. Se Isaia ha avuto bisogno del fuoco sulle labbra, noi abbiamo bisogno del sangue di Gesù, fratelli cari. Ma soprattutto abbiamo bisogno della parola di Dio che ci purifica continuamente. Ma non solo la parola di Dio, man mano che ci purifica, ci aiuta a crescere perché ci fa salire di livello. Ci fa salire in una posizione di crescita, così come un bambino che mangia e poi viene portato dal pediatra. Il pediatra la cosa che fa? Lo mette sulla bilancia e lo misura. Questo piccirillo sta crescendo bene. Oppure questo bambino ha qualche problema, non cresce, ha le stesse dimensioni di un mese fa. Non è possibile, i bambini devono crescere. Non può restare con gli stessi centimetri di un mese fa. Non può restare in questa. Se poi la cosa continua per 3-4 mesi sempre con quella dimensione, allora c'è la preoccupazione, perché non è naturale che si rimane bambini, che si rimane piccoli così come quando si nasce. Ma è naturale che si cresce. Così che noi nello spirito è naturale che cresciamo, ma non si può crescere se non c'è questa purezza nel cuore. Ma la purezza nel cuore è la rivelazione della parola che ci lava, e poi il sangue di Gesù. Amen. Gloria al Signore. Primo Pietro dice proprio questo, capitolo 2 verso 2: come bambini appena nati appetite il puro latte della parola, affinché per esso, per mezzo d'esso cresciate. La parola, il puro latte, ci aiuta a crescere, ma ci aiuta a vedere dove sono i nostri difetti. Ci aiuta a vedere dove sono le iniquità nel nostro cuore. Se il nostro cuore non è puro, sapete cosa succede? Che guardiamo la pagliuzza dell'occhio del fratello. Ma il Signore Gesù dice: perché scorgi la pagliuzza che c'è nell'occhio del tuo fratello, quando nel tuo c'è la trave? Dillo: nel mio occhio c'è la trave. Signore, aiutami a toglierla, perché non mi fa vedere la tua bellezza, la tua grandezza, non mi fa conoscere il tuo cuore. Invece un cuore iniquo, un cuore che non è puro, guarda i difetti degli altri e va a cercare dove è debole per colpirlo. dirlo e per farlo male, per dirgli tu hai questo difetto maledetto, così Dio non ti potrà usare, così tu sei sotto maledizione. E l'altro naturalmente ti risponde, ma tu non t'hai visto? Ma una persona che ha il cuore giusto, non voglio dire puro, ma giusto, comincia a dire, Signore, sto vedendo questo difetto in questo mio fratello, ma non è che io faccio le stesse cose. E lo Spirito Santo dice, no, peggio tu sì. Eppure ci ama lo stesso. Ci ama lo stesso. Però se tu fai questa domanda, permette Gesù subito di lavarti i piedi. Permette subito a Gesù di lavare il tuo cuore. E il tuo cuore viene purificato. Quando smettiamo di esaminare gli altri e iniziamo a esaminare il nostro cuore, allora è il momento della crescita. Allora è il momento in cui cominciamo a vedere le cose come stanno, allora cominciamo a capire la grandezza di Dio, allora cominciamo a sentire l'amore di Dio, cominciamo a emozionarci, cominciano tutti i nostri sogni a risvegliarci e cominciamo a vivere. E comincia la gioia a infondere il nostro cuore, a immergerci nella grazia di Dio, nella misericordia di Dio. Entriamo in quella dimensione in cui voliamo, non siamo più sulla terra, o almeno fisicamente siamo sulla terra, ma col cuore non ci siamo attaccati. Guardiamo il regno, viviamo per il regno, desideriamo il regno, e questa cosa è quella che ci rende meravigliosi, splendenti, ma più che altro diventiamo attraenti, perché attraiamo altri a Cristo attraverso i cuori puri. Dio è servito, i cuori puri servono e Dio li usa, e Dio cambia le circostanze, e Dio fa scendere la potenza dello Spirito Santo. Ah, quanta fame c'ho e quanto desiderio ho che ognuno dei miei fratelli, delle mie sorelle, possiate avere tutti quanti quella fame di avere la gloria di Dio in mezzo a noi, di avere la presenza di Dio in mezzo a noi, lo Spirito Santo che tocca e che convince e che guarisce e che libera e che fa uscire di qua tutti con gioia saltellando. Dice, ma tutta questa gioia non ne viene? Dalla presenza di Dio, vengo dalla presenza di Dio. Sono stato alla presenza di Dio, ho gustato l'amore di Dio, ho gustato la grazia di Dio, ho sentito Dio, scoppio di gioia. Amen. Questo io lo sto provando. Perché? Vi dico una cosa, il cuore di un pastore può anche sporcarsi. Non può, si sporca, però ogni tanto che ti metti davanti allo specchio non ti fa male. E allora il Signore dice, fatti lavare perché sei sporco parecchio. Ditemi una cosa, quando una persona non si lava, anche se non si vede, appena ti ci avvicini, che succede? Io vedo a scuola che c'è qualche ragazzina o ragazzino isolato, ma soprattutto quando sono le ragazzine, ma anche i ragazzini. Dice, ma perché quel bambino sta solo? Perché non ci può stare nessuno canto. E perché? Perché non si lava. Fa puzza, professore ci sta messo vicino, vedi che succede. Questo nello spirito. Funziona anche così. Quando una persona non ha il cuore puro, fa puzza nello spirito. Dalla sua bocca esce giudizio, maldicenza, menzogne, cose inique, offese, condanne, accuse. Tutte queste cose escono dalla nostra bocca. Quando il cuore è contaminato, quando il cuore non è puro, allora è la carne che sta governando, perché noi abbiamo perso la vista. Noi non abbiamo più la visione di Dio. E allora è la carne che sta parlando. È la carne che ci sta usando per fare che cosa? Quello che il principe di questo mondo vuole che si faccia. Quello che fa il principe di questo mondo è l'accusatore. Amen. Io voglio che ognuno di noi possa veramente desiderare fortemente il cuore puro e possa dire: io voglio un cuore puro. Chi non ha un cuore puro è al centro della sua attenzione. Non mette Dio al primo posto. Non c'è Dio come priorità. Chi invece ha il cuore, quindi ha il cuore contaminato, si vede superiore agli altri, si vede più grande degli altri, si vede migliore degli altri, si vede più santo degli altri, si vede più fedele degli altri, si vede più giusto degli altri. Lui si vede, solo lui, come se fosse solo lui il meglio, il migliore. Cioè, il cuore puro non ti fa vedere la grandezza che c'è attorno a te e che tu sei uno come gli altri, ma che hai un grande valore agli occhi di Dio, ma non vali più degli altri, perché per gli altri il Signore ha pagato lo stesso prezzo che ha pagato per te. Lo stesso prezzo che ha pagato per me lo ha pagato anche per l'apostolo Pietro, che ha voluto servirlo al Signore fino all'ultimo momento. Gesù ha pagato lo stesso identico prezzo per chiunque. Quindi non hai un valore maggiore, ma hai lo stesso valore, grandissimo valore, ma non superiore a nessun altro. Amen. O quando il cuore è puro, diamo la grande stima e grande valore a chiunque, anche a chi sbaglia, anche a chi commette pasticci, anche a chi è disordinato. Dio ama anche i disordinati, però purtroppo i disordinati si fanno del male. Gli ordinati invece fanno del bene a se stessi, agli altri. I disordinati rovinano se stessi e rovinano anche gli altri, ma Dio li ama. Ma non ci può fare niente, perché chi non si vogliono fare purificare, non si vogliono fare lavare, non si vogliono fare trasformare. Beati puri di cuore, però, perché si vedranno Dio. Un cuore puro non nasce puro. Nasce iniquo, poi viene purificato dal momento in cui si riceve Cristo e dal momento in cui si riceve la parola. E non si smette di ricevere la parola, ma ricevere la parola non vuol dire imparare a memoria. Ricevere la parola vuol dire: subito hai ascoltato e ora la pratichi, come si pratica la tabellina quando ti deve fare i conti. Pratichi la parola di Dio e la metti in pratica tutti i giorni. Tutto quello che impari da Dio lo metti in pratica subito, immediatamente. È questo che porta trasformazione. No, questa cosa per adesso non mi conviene, non la faccio. Quest'altra cosa non mi conviene, non la faccio. Non crescerai, perché ci sarà dell'iniquità che resterà dentro di te, perché la parola ti purifica, la parola ti fa crescere. E poi riconoscere il tuo errore e chiedere perdono a Dio, permette a Dio di togliere l'iniquità e renderti il cuore puro. Amen. Il cuore puro, ecco, rimane puro se tu lo vuoi. Puoi essere puro oggi, ma domani ti puoi contaminare. C'era Davide che ha vissuto un tempo di purezza e ha lottato contro l'orso, contro il leone, e ha lottato anche contro Golia e lo ha ucciso. e non era il re di Israele, ma aveva il cuore puro, perché il suo cuore era, parlava con Dio, cantava a Dio, stavano insieme, perché non poteva parlare con le pecore o con i cani. Sì, poteva parlare, ma con Dio cantava, e lo Spirito Santo gli rivelava i canti, gli dava l'ispirazione, e lui suonava anche l'arpa, gli dava l'abilità anche di creare una musica. E tutti i salmi che sono scritti, gran parte dei salmi sono tutte cantiche scritti da Davide, cioè, e musicati anche, cioè, la lode di Israele la facevano attraverso questi canti ispirati. I 33 anni del tabernacolo di Davide facevano la lode dei canti ispirati dallo Spirito Santo che aveva ricevuto Davide. E quella lode non finiva mai. Quella lode durava 24 ore su 24 e si alternavano, e c'era un luogo dove si lodava sempre, chiunque passava di lì sentiva le lodi a Dio, e i popoli vicini avevano un grande terrore in Israele. Sapete, i nostri nemici che sono invisibili, se noi abbiamo il cuore verso Dio e cantiamo e lodiamo, stanno alla larga, ma quando noi invece mormoriamo e ci lamentiamo, loro si siedono nel nostro salotto e cominciano a fare saccheggio, cominciano a fare litigare marito e moglie, genitori e figli, e cominciano a fare creare separazioni, divisioni. Ormai non si capisce più che cos'è la famiglia in Italia. Cercano di fare capire che cos'è la famiglia facendo delle fiction, ma guardate che quello non è nemmeno il modello della famiglia di Dio, perché ormai ci fanno entrare anche l'omosessualità, fa parte anche questo, lo devi accettare, lo devi riconoscere. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Dio ha creato l'uomo maschio e femmina. Con tutto il rispetto per questa categoria di persone e con tutto l'amore che Dio può avere per queste persone, ma queste hanno il cuore contaminato, hanno la mente contaminata, questi sono malati. Questi non hanno la mente libera, il cuore libero, queste persone hanno bisogno di essere liberati e sciolti. Oggi questo non lo potrei dire fuori perché sarei subito arrestato, perché non si può dire. E questi messaggi li fanno passare, sapete, tutti i giorni attraverso la televisione. Non ci sono fiction, non ci sono spettacoli dove c'è sempre qualche personaggio del genere per dire questo fa parte della società e te lo devi bere, o ti piace o non ti piace, e te lo devi anche accettare. Ma la cosa più vergognosa, sapete qual è? Che ci sono nostri fratelli che li benedicono e li sposano, ma non sono il movimento pentecostale. Ma non voglio innalzare il movimento pentecostale, perché non è il caso, ma per dire che ci sono dei movimenti nel mondo protestante che benedicono anche gli omosessuali e li uniscono in matrimonio. Ma dove siamo? Dove siamo? Il Signore va cercando i cuori disposti a essere purificati. Quei cuori che sono disposti al cambiamento, quei cuori che sono disposti a vedere Dio, che sono assetati, che vogliono, desiderano ardentemente di vedere la bellezza di Dio. Questo stanno aspettando, sta aspettando il Padre, lo Spirito Santo, il Signore Gesù, che ci siano degli affamati, degli assetati di Dio. C'hai fame? Di Dio? So che dirlo adesso, c'hai fame, potrebbe essere che magari ti viene lo stimolo, però hai fame di Dio, hai fame di vederlo, hai fame di incontrarlo, hai fame di conoscerlo. Se non ce l'hai, sei malato. C'è stato un giorno in cui sono stato molto male questa settimana. Ho detto non voglio mangiare. Quando una persona sta male non vuole mangiare. Quando una persona sta male non vuole pregare. Quando una persona sta male non gli interessa la parola di Dio. Non gli interessa che cosa Dio vuole. Gli interessa soltanto dire ai 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 ai. E dare la colpa a qualcuno. E accusare sempre qualcuno. Ah, tu ma poi ci stai venere. Tu sei colpevole di questo. Tu sei colpevole di quello. Si cerca il colpevole. Ma quando abbiamo invece il benessere nello spirito, quando stiamo bene nel nostro cuore, allora vedi il male negli altri e di Signore. La tua parola dice, se tu vedi il tuo fratello commettere peccato, prega e Dio gli darà la vita. Signore, dagli la vita, perdonalo. Sicuramente sta vivendo un momento difficile, sicuramente sta vivendo un momento pesante. Perdonalo, dagli la vita e Dio lo fa. Ma quando dice, Signore, sono molto amareggiato, non mi ha chiesto perdono, mi ha umiliato, mi ha strapazzato, pensaci tu. Allora in quel momento hai bisogno di farti lavare i piedi, perché tu non puoi, non sei chiamato ad amare chi ti ama, ma sei chiamato ad amare anche i tuoi nemici. Sei chiamato ad amare chiunque. È più facile amare gli amici, ma è difficile amare i nemici. Ma io vi dico una cosa, cari nel Signore, quando il nostro cuore è puro, ti viene facile abbracciare anche chi ti ha offeso. Non te lo vendi caro il perdono, ti viene facile perdonare, ti viene facile rilasciare misericordia, perché il nostro cuore è purificato, perché abbiamo ricevuto misericordia, perché la nostra purezza non è una purezza perché siamo diventati più bravi, ma perché ci siamo riconosciuti sporchi e abbiamo detto, Signore, per favore, lavami col tuo sangue perché non voglio perdere la vista. Perché non voglio restare cieco, per favore, lavami, dammi il collirio negli occhi, mettimi il tuo collirio perché io veda te, la tua bellezza sempre, quando non è visibile, io la voglio vedere e Dio ti darà degli occhiali straordinari che ti permettono di vedere quello che non si vede. Amen. Su questo lo predico sempre. Il cuore non puro vive nella paura. E sapete cosa succede quando una persona ha paura? Quando una persona ha paura non ama. Quando una persona ha paura vive un'accusa nel suo cuore. La paura è apprensione di castigo, dice la parola di Dio. E allora ti senti accusato. Ti senti accusato nel cuore, nella tua coscienza. E sapete cosa fa? Scarica l'accusa agli altri. L'accusato diventa accusatore. Quando una persona ti accusa, se il tuo cuore è puro, rimbalza come una pallina di tennis. Ma se il tuo cuore non è puro, ti arriva la pallina, ti entra nel cuore e ti fa più dolore e ti rende ancora più iniquo. E allora tu reagisci nella carne. Io dico una cosa, noi abbiamo bisogno di stare bene. Tutti quanti abbiamo bisogno di stare bene e di avere un cuore puro. Non possiamo fare a meno del cuore puro. È importante, cari nel Signore, perché Dio deve versare dell'olio nella nostra vita. Dell'olio perché serve in questo mondo. Deve versare della potenza.
deve versare della franchezza, deve versare una sapienza straordinaria, deve versare lo zelo, deve versare la forza, deve versare quel desiderio di cercare continuamente la forza di Dio, la guida di Dio in tutte le cose. E questo accade solo quando i nostri cuori sono puri, altrimenti sei escluso del regno. Vieni in chiesa, ascolti, ma guardi. Mi che da sorella come è vestuta. Mi chiedo, ma chi non ci mise l'offerta? Chi sarà un precioso sicuro che c'è? Ma perché vai a guardare quello che fanno gli altri o quello che non fanno gli altri? Cioè perché il tuo cuore non è puro. Perché tu sei accusato dentro e accusi gli altri. C'hai una condanna continua. Io ti voglio dire, Dio ti ama. Non è Dio che ti condanna. Dio ti ha detto, presso di me c'è amore e perdono. Tu avvicinati e io sono pronto a perdonarti. Tu confessi i tuoi peccati e io sono pronto a lavarti con il sangue di Gesù. Amen. Gloria al Signore Gesù. Prima Giovanni 1,7 dice, ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Allora, il nostro cuore come sta? Come sta il nostro cuore? Siamo entusiasmati o un po' confusi? Se siamo confusi, ha bisogno di guarigione, ha bisogno di purificazione. Siamo misericordiosi e pronti a perdonare o amareggiati e delusi? Se sei amareggiato e deluso, hai bisogno che Dio ti toglie l'amarezza e la delusione. Se no, tu puoi fare solo cose naturali, ma non nello spirituale. Puoi avere 50.000 talenti, ma solo nel naturale, ma nello spirituale non farai niente. Cioè, c'è troppa amarezza e delusione. Stiamo cercando il Signore per che ci dia la forza per superare la pesantezza di una prova, oppure siamo disperati e scoraggiati? Se sei disperato e scoraggiato, vuol dire che non lo vedi più Dio da chissà da quanto tempo. Però se tu nella pesantezza della prova lo vedi Dio e sai che con te, sai che in quel momento ce l'hai ancora più vicino, e quello è il momento in cui ti prende in braccio. Quello è il momento in cui dice, non temere, io sono vicino a te, non temere, credi solamente, perché la vittoria ti appartiene, è tua. Amen. Questo è Dio, fratelli cari. Ma un cuore puro lo vede, un cuore puro lo sente, un cuore contaminato vede solo i difetti degli altri. Mia moglie, ero presente, stava pulendo in cucina, l'ho detto, forse l'ho raccontato questa cosa, stava pulendo in cucina, stava togliendo la polvere, ha visto nel lampadario della cucina quanta polvere c'era, che così non si vedeva, e lì ha capito delle cose, che se stavi pregando. E là, e poi hai visto che c'era il lampadario. Ecco, lei se la ricorda bene, giustamente, perché l'ha avuto lei. Però era forte questa cosa. Dal momento in cui guardiamo il Signore, Lui ci fa vedere come siamo e come Lui ci vuole fare diventare. Ma da quando, nel momento in cui guardiamo attorno,
diventiamo giudici, condannatori, accusatori, persone che non possono vedere Dio, che non vedono Dio e vanno a destra e a sinistra a cercare, ma non è nei posti che si trova. Si trova nella decisione di avere un cuore puro. Amen. Gloria al Signore Gesù. Siamo pronti a onorare Dio anche quando abbiamo poco, quando hai pochi spiccioli. Sapete, ci sono alcuni che dicono: sto mese non ce la faccio, non la posso dare la decima. Allora io ti dico una cosa: è una questione di decisione. Se tu nel tuo cuore hai messo Dio al primo posto, e ok, Signore, intanto che sto su tu, poi se io arresto 2-3 giorni senza mangiare, non ci fa niente, non muoio. Quello è il momento in cui tu stai dicendo: Dio è mio Padre e Gesù è il mio Signore. Ma se tu vedi, se c'è solo degli spiccioli in tasca, allora come lo stai onorando Dio? Spicciolo un aglio ogni giorno puoi mettere e metterci chi di carta. No, mi ricordo, come facevo un po'? Come faccio ad arrivare alla fine della settimana? Chi è il tuo Signore? Chi sta governando la tua vita? Che cosa c'è dentro il tuo cuore? Chi ci abita? Il denaro o Dio? Chi è che vuoi che governi la tua vita? Chi vuoi che domina il tuo cuore? Il Signore, che poi Lui non ti schiaccia, ti benedice, o tutto quello che può essere la pienezza di te, la pienezza della nostra carne. Allora voglio concludere leggendo qualche altro verso. Il cuore puro. Apocalisse capitolo 3 verso 4. Tuttavia hai alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in vesti bianche perché ne sono degne. Cammineranno con me in vesti bianche. Le vesti bianche ci rappresentano la giustizia. Io ho insegnato sulla giustizia, sul fatto che siamo la giustizia di Dio, ma questa giustizia non funziona se il cuore non è puro. Se la giustizia deve funzionare, il cuore deve essere puro. Come dire, la batteria può essere carica, ma se non è collegata con il motore e la benzina non c'è dentro il serbatoio, non funziona. Ci vuole il cuore puro, ci vuole la giustizia. Il cuore puro è importante perché su quelle persone c'è la veste bianca, su quelle persone c'è l'abito della giustizia, e queste persone col cuore puro e con la veste bianca camminano con Dio e si lasciano usare da Dio e fanno quello che Dio gli dice di fare. E lì, in quella direzione, dobbiamo restare, camminare con Dio ogni giorno, vivere con Dio e fare la volontà di Dio. Ora ritorniamo, ed è questo l'ultimo verso, Isaia capitolo 6 verso 8, quello che non abbiamo letto prima. Dopo che Isaia ha visto la gloria, dopo che l'angelo ha messo il carbone di fuoco per purificarlo dall'iniquità, guardate cosa è successo. Poi udì la voce del Signore che diceva. Prima non udiva la voce del Signore, prima ha udito solo l'angelo che diceva: santo, 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 e tutto tremava là dentro, gli stipiti della porta tremavano. Ma dopo, quando il suo cuore è stato purificato, udì la voce del Signore che diceva: noi a volte diciamo, ma io non ascolto la voce di Dio, ma Dio perché non mi parla? È problema di cuore, caro nel Signore. È problema di cuore. Che cosa c'è dentro il tuo cuore? Se nel tuo cuore c'è la purezza, ascolterai la voce del Signore. Lo sai che cos'è nel cuore? L'impurità è come il cerume nelle orecchie, che ci impedisce di sentire Dio e di fare la sua volontà. È come anche le cataratte negli occhi. Una persona che ha le cataratte mature non vede più niente, vede solo forse la luce, se c'è o non c'è, ma non vede quello che deve vedere. Le cataratte vanno rimosse. Il cerume delle orecchie va tolto, e allora poi ascolti la voce di Dio, la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Dio poi ti invia, comincia a dirti quello che devi fare, e il cuore puro ti porta a rispondere: sì, sono io, sono qui, sono presente, sono pronto. E anche se è doloroso quel cammino, lo fai con gioia, perché Dio te l'ha detto, perché il tuo cuore è puro. Amen. Se questo non è Vangelo, non mettetelo in pratica, ma se questo è il Vangelo, non disprezzatelo. Oggi Dio sta parlando alla nostra vita. Amen. Poi decidete voi, valutate voi, se il pastore ha parlato di sua mente o se vi siete sentiti nel cuore che è la parola che il Signore vi vuole dare per la vostra vita. Se sentite che è la parola per la vostra vita, alzatevi dalla sedia.